16:31, martedì 11 di febbraio 2025. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici di Radio Popolare. Come state? Io sono Giulia Strippoli e questo è lo spazio che ormai avete imparato a conoscere nel pomeriggio di Radio Pop fino alle ore 17:30. Vi facciamo compagnia, convieni con me. La trasmissione, che lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, degli appuntamenti, delle iniziative, dei concerti, delle cose alle quali prendete parte e che volete raccontare. Insomma, come sempre, mi raccomando, fatevi sentire. Come al solito. Chiamandolo 02 33 001 001, oppure anche via SMS, WhatsApp, Telegram. Leggiamo al 331 621 4013. Poi c'è anche la email, che è diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Oggi, come spesso accade, non sono sola. E infatti, a farmi compagnia in studio, qui nello studio 2 di via Ollearo, do il benvenuto alle mie ospiti.
Ciao.
Simona Adelaide Martini e Annalisa Corbo di Psicoludia. Ciao ragazze.
Ciao Giulia.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Giornata piena, ricca. Tra l'altro anche in perfetta tema, perfetto tema, questioni di genere, come spesso accade di trattare in questa trasmissione. 11 febbraio ricorre la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. Mi fa molto piacere, non a caso, parlare con due professioniste di materie scientifiche, oltretutto. Eh sì, perché la salute mentale richiede un po' un avanzare in un mondo che di logico, scientifico, deduttivo ne ha. Decisamente sì. Prima parte di oggi, quindi, quello che ci piacerebbe fare, visto che questa è una trasmissione che deve costruire comunità, insomma, ci piacerebbe riflettere insieme a voi su quelli che sono gli stereotipi di genere che più ci affliggono. Come interagiscono con noi, come ci impediscono di interagire con gli altri, con le altre. E poi soprattutto qual è il peso di tutto questo nella collettività. Argomento ampio, eh? Ma infatti non a caso, per poterlo trattare, io di psicologhe ne ho portate due. Annalisa, Simona, siete pronte?
Sì, sì, prontissime.
Sì,
vai, Giulia.
Sì, dai.
A seguire, invece, come sempre accade, la segnalazione di un evento interessante. Anzi, a dire la verità, questa è una serie di eventi. Sono le letture resistenti che si faranno dal 14 febbraio all'11 di luglio. Proprio perché quest'anno, lo sapete, ricorre un anniversario importantissimo, che è l'80° anniversario della liberazione. Però prima di partire, come sempre accade, spazio alla musica. Il pezzone italianone di oggi è di Diodato.
Amare ad essere sensuale, qualcuno con cui si possa giocare. Se solo avessi un altro capace di ascoltare, che sappia consolare, sicuro e passionale, qualcuno con cui sentirsi speciale. Cosa faresti se soltanto avessi un altro? Se soltanto avessi un altro? Se soltanto avessi un altro? Mi butteresti via, mi butteresti via, mi butteresti
ti ferisco col mio essere superficiale. Se solo avessi un altro con cui poter viaggiare. Paris et très jolie, fasole sì, qualcuno con cui sentirsi speciale. Cosa faresti se soltanto avessi un altro? Se soltanto avessi un altro? Se soltanto avessi un altro? Mi butteresti via, mi butteresti via, mi butteresti via. Mi butteresti via, mi butteresti via, mi butteresti
un altro Diodato, un brano del 2013 dall'album E forse sono pazzo, un pezzo che nel frattempo, care mie Annalisa e Simona, le nostre psicologhe di quest'oggi a farci compagnia qui a Vieni con me, anche questo brano ci ricorda uno stereotipo, no? Ovvero quanto le donne spesso, se tu avessi un altro, oppure stai con me perché non hai trovato di meglio.
Certo, perché l'obiettivo della donna è quello di accasarsi.
Certo.
Mi sembra la cosa in assoluto più
l'unico scopo,
l'unico scopo
nella vita, no?
Sì, certo, chiaro.
Sì, infatti, che abbiamo. Allora, quello che vogliamo fare, per chi si fosse appunto sintonizzato, sintonizzata adesso sulle frequenze di Radio Popolare, oggi vogliamo un po' inaugurare, come l'abbiamo chiamato, il nostro psicodì.
Lo psicodì.
Lo psicodì, ovvero ci piacerebbe con le dottoresse Corbo e Mautini di Psicoludia fare una volta al mese un po' un recappino su proprio quelli che sono gli stereotipi, e che sono tantissimi, non sono solo quelli di genere, ma sono veramente infiniti, per poter un po' anche guardarci noi stessi e capire come questi stereotipi agiscono su di noi, e vogliamo farlo ovviamente anche grazie alle vostre voci. Quindi allo 0233 001 001, la domanda è semplice, secca: voi che cosa state cercando di decostruire? Partiamo da qui, perché appunto Simona, Annalisa, dicevamo che gli stereotipi sono tantissimi e agiscono su di noi nel modo più profondo, ma anche un po' più subdolo possibile.
Tu hai già fatto un atto di decostruzione presentandoci come scienziate. Chiaramente tutti coloro che si occupano di scienze cosiddette dure, quindi matematici, fisici, chimici, ma anche forse informatici, non lo so, si stanno grattando da qualche parte dicendo: oh mio Dio, no, quella non è scienza.
Certo.
Biologia non è scienza. Infatti anch'io ho pensato subito la stessa cosa quando lei ha detto sono due scienziate, perché c'è questa querelle ormai, no, tra chi sì. ritiene che la psicologia non sia una scienza, quindi è uno stereotipo dietro l'altro da decostruire giorno dopo giorno, tra
certo.
questo qua.
Anche coloro che si occupano di matematica, per esempio, dicono che addirittura la medicina, alcuni, no, dicono che la medicina non è scienza. Quindi siamo a blocchi categorici che si fanno la lotta tra di loro e da qui emergono.
Diciamo che insomma, c'è un po' una battaglia tra chi abbia voglia sempre di mettere l'ultima parola. Questo però è un altro punto di vista. Quello che io invece vorrei affrontare, ma insieme anche ad ascoltatori e ascoltatrici, intanto arriva subito, vedi, l'endorsement di Andrea, anzi di ingegner Andrea, mi fa ridere, che dice: siete delle scienziate e come se lo siete. Ecco, grazie Andrea.
Se è un complimento, ringraziamo.
Sì.
Detto da un ingegnere vale doppio, tra l'altro.
Ingegnere Andrea, tu hai raccontato prima, Annalisa, di come avessi vissuto proprio in primis sulla tua persona, nella tua realtà, un esempio, un aneddoto di episodio stereotipico.
Ma quale tra
quello
i
vari? Del palloncino blu che mi raccontavi. Ecco, questo blu, un po' certo. per far capire anche quanto spesso magari noi, che siamo sempre pronti e pronte, e qua veramente nessuna divisione di genere, a fare la reprimenda, quanto talvolta non ci rendiamo conto di quanto rimaniamo incastrati in degli automatismi, che poi spieghiamo anche perché sono talvolta salvifici e o fondamentali.
Certo, certo, ma vuoi che così
sì.
mi...
Sì, vai, lanciati verso questo racconto, se ti fa piacere.
Sì, ma sì, ma certo, racconto molto volentieri. Tenete conto che io e Simona siamo ci definiamo due psicologhe ludiche, infatti da lì deriva un po' il nome del nostro duo, Psicoludia. Ci occupiamo insomma di strumenti ludici e strumenti altri da usare nei setting terapeutici, educativi, eccetera eccetera. Quindi chiaramente io stavo facendo un bellissimo eravamo a un banchetto ed eravamo circondate da giochi, e a un banchetto pubblico dove insomma per un'iniziativa dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia si andava per le strade di Milano a diffondere il verbo, un po' come
della salute mentale,
esatto,
che io riassumerei con fatevi cura,
praticamente. Esatto, okay. Esatto,
va bene.
È passata una madre con due bambini, e un bambino è rimasto molto affascinato dai palloncini. Io, oh ma che bel bambino, dai vieni, ti do un bel palloncino blu perché sei un maschietto. Tenete conto che io e Simona da sempre in prima linea alla lotta agli stereotipi. In quel momento Simona mi ha guardato, mi ha, oltre ad avermi incenerito con lo sguardo in maniera simpatica, perché poi vabbè voi non la vedete, però insomma
però è abbastanza
simpatica e mi ha detto scusa, vabbè io ho detto non prendi il palloncino che vuoi, però questo è un aneddoto che insomma ormai si parla da tanto tempo, no, della sessualizzazione e del,
sì, cioè, del anche degli stessi colori,
esatto.
Ah, però è un aneddoto secondo me che fa capire come esistano vari livelli, no, di interazione con la realtà e con se stessi. Cioè ce n'è uno che è più consapevole, razionale, quindi se siamo in quel momento, come dire, lucidi sul pezzo e con il superio, come si suol dire, attivo, allora magari riusciamo a intervenire e a evitare, quindi è un lavoro in realtà da fare. Magari se siamo un po' più rilassate e rilassati e ci lasciamo andare, emerge tutta una parte secondo me sotterranea e arcaica, che ha anche un suo senso, perché tutti gli stereotipi, giusto per cominciare a dare un minimo così di definizione, hanno un'origine di senso, cioè esistono perché culturalmente in qualche periodo storico del passato quella cosa probabilmente ha avuto senso di esistere, di nascere.
Ed era funzionale.
Quindi è rimasto un po'. Con questo non vorrei dare giustificazione a chi poi porta avanti.
Lo attua e lo agisce.
Sì, non so, gli uomini che dicono, ma no, perché noi quando noi dovevamo andare a cacciare mentre le donne stavano nelle caverne, no, dici, sì, era. Però è passato un po' di tempo.
No, ma poi non e soprattutto è storicamente falso, nel senso, non è così.
Cioè, non varrebbe comunque, ma a maggior ragione. No, è per dire che però è ovvio che un lavoro, quello di decostruzione degli stereotipi, perché sono, come diceva prima Giulia, alcuni sono anche molto... apparentemente innocui, sono più subdoli perché così non sembrano svalutanti, no? Cioè dire a un bambino maschio prendi il palloncino azzurro non sembra qualcosa in qualche modo che lo sminuisce, certo. Poi se ci vai a ragionare bene invece c'è tutto un tema, però alcuni sono più d'impatto. E più semplice, diciamo.
Basterebbe anche un po' pensare, e qui ribadisco ancora la voglia di condividere con voi che siete all'ascolto, quali degli stereotipi sentite di aver in qualche modo decostruito voi personalmente, e raccontatecelo allo 0233 001 001. Molti degli stereotipi non sembra, cioè bisogna rifletterci con cura e attenzione per rendersi conto di quanti siano effettivamente atteggiamenti, ma anche di appropriazione culturale, mi viene da dire, lo stereotipo etnico per eccellenza su, non lo so, tutti i brasiliani ballano il samba.
Classico, sì.
Cioè, oppure tutte le donne scandinave sono bellissime. Cioè, insomma, queste sono tutte cose che abbiamo in qualche modo, delle quali ci siamo cibati e cibate per anni e per decenni, e decostruirli sono difficilissimi. Annalisa, Simona, io direi ancora pausa musica, poi arrivano intanto alcuni messaggi anche al 3316214013, ben accetti. Comunque condivisioni via SMS o email, vi leggiamo tutti. Intanto io appunto vorrei sapere i vostri stereotipi da decostruire, che state cercando di decostruire, che magari vi risultano anche molto difficili e che ai quali siete anche un po' così, come dire, un po' arresi e arrese,
anche un po' affezionati,
anche un po' affezionati, perché magari appunto vi fanno sentire al sicuro. Ed arriviamo subito dopo Il mondo che vorrei, che è un pezzo anche qui mi sembra abbastanza contestuale, a capire il lato salvifico dello stereotipo.
Questo è l'umuno per noi
original.
Shabu 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 shabu.
Fumo, danzo e ballo lento nella dance hall. Corpo su da movimento, van di dance floor. Come Damian Leoni dentro, we are beautiful. Occhi verdi, l'epicentro, luci LED wall. Lunghi baci dal talento, no a mirror. Primo posto al sentimento, reggae cazzo. In un momento squilla roll call. Voi in difesa per l'argento, noi golden goal.
Siamo voi a guai.
Niente mani ma ricchi,
stai lì.
Niente vedi nei limiti,
we smoke free.
Radicati all'origine,
history.
Eleganti e decisi, call me Rudy. Maradona senza cocaina,
Napoli.
Movimenti rotondi, orario,
casi.
Colorati di gioia,
nuova
Delhi. Eleganti su pizza, spari,
so qui.
No violenti sul bacio,
Mohamed Ali.
Tempo genialità,
Salvador Dalì.
Delicati con Nibra, Barda,
Mati.
Ragione, passione,
Jacques-Louis David.
Veterani con giovani,
Winami.
Qualità dalla testa, giù ai piedi,
green.
Zero storie pretese,
fresh and ready.
Come acqua che raliffa, panchi belli.
Quando guardo dentro me stesso e penso solo a quello che vorrei.
Per un mondo fatto di suoni, bassi, pesanti, piatti, DJ. Profumi forti di ganja, miste ed essenza che da noi lei.
Fare lumina, manina, le chiamano forward and come again.
Nella danza l'aria si scalda, sensi bollenti, lava Pompei. I microfoni nella notte splendono, scettri nei mausolei. Puntine come diamanti, solcano dischi come trofei. Ogni stile dentro il sound system come l'Olimpo per i suoi denti.
Questo è il mondo che per tutti vorrei. Senza stress non c'è dei guai. Musica che suona dei guai che già. Io vabbè se l'uterone capuna nuve bui. Dilli la tutti che non stiamo a guai. Che non mi meglio se lui è lui. Comunque giocavo lì, mi costruivo noi. Chi non è
gente calle cu solide, brucia lu pe gustul ce le divide. Ieri cu noi sunt famoși tu palide, ca quale feste nu ci hanno finite. Anzi montona ci ne-am un acabu, ogni città cu lu sound du madu. Cultura de nugo cu la giusta capu, lu reggaeton.
Fumo gaze ballo lento nella dance hall, corpo su da movimento, bandi dance floor. Come Damian Leoni dentro, we are beautiful. Occhi verdi l'epicentro, luci led wall.
Sciamola quai!
In ritardo sui vostri tempi, delay. Veloci le nostre menti, replay. E nere come da figa, vorrei. Cinque pavoni tra i Galilei. Poche cose la nostra casa, away. C'è dentro i quartieri, India, Mumbai. C'è dietro la maglia, because we play. E che supera Mario, Montego Bay.
Original Terron Fabio, from Mota Soul Sound. Insieme a Lupavese, a quai.
Rudy.
Questo è il mondo che unimo noi.
Musica genera unity.
Musica reggae
high quality.
Shamu, 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 shamu.
Io fumo la danza e ballo lento nella dance hall. Corpo su da movimento, bandi dance floor. Come Damian Leoni dentro, via beautiful. Occhi verdi l'epicentro, luci led wall. Lunghi baci dal talento, no a mirror. Primo posto al sentimento, reggae gazzol. Ferma tutto in un momento, squilla roll call. Voi in difesa per l'argento, noi golden goal.
Allora, iniziano ad arrivare i primi messaggi a proposito degli stereotipi. Ci occupiamo oggi di decostruzione. In questa oretta al pomeriggio io con le psicologhe, le dottoresse Annalisa Corbo e Simona Adelaide Martini vi stiamo chiedendo un po' quali sono i vostri stereotipi, quelli che vi fanno sentire un po' più al sicuro ma anche quelli che volete costruire. Annalisa, Simona, ci siamo parlate, un po' confrontate anche a proposito, no, del fuori onda su come cercare anche di non far sentire nessuno e nessuna giudicate, e proprio a questo punto siamo arrivate a quella che è capire un po' la necessarietà dell'atteggiamento stereotipico.
Beh, certo, tenete conto che gli stereotipi nascono dalle categorizzazioni, no? Quindi a un certo punto, quando abbiamo eccessivi dati in entrata, abbiamo necessità di risparmiare un po' di energia. Quindi è chiaro che se io ogni volta che tocco le porte gialle, perché sto guardando una porta gialla in questo momento, mi brucio, starò ben attenta quando toccherò la prossima porta gialla. Perché ho già categorizzato le porte gialle come pericolose, no? Quindi ecco, diciamo che è lo stereotipo, o meglio la categorizzazione in realtà da cui poi nasce lo stereotipo, è una cosa indispensabile, necessaria. Pensate se voi guardaste il mondo sempre con gli occhi di qualcuno che deve scoprirlo e che quindi lo deve imparare da zero. Sarebbe una fatica immane, difficilissimo fare una cosa del genere. Le categorizzazioni, la prototipia, la stereotipia ci aiuta un po', no? A orientarci in questo mondo per avere la sensazione anche di conoscere qualcosa che magari prima, che non abbiamo mai incontrato prima. Quindi questo oggetto, questa persona, questa situazione sta rispettando determinati canoni che io ho già appreso, quindi mi comporto di conseguenza in un certo modo. È chiaro che quando lo stereotipo diventa pregiudizio, allora diventa un po' difficile.
E diventa anche invalidante.
Per se stessi, ma soprattutto per gli altri.
È un po' come il cercare di capire quando qualcosa diventa una dipendenza, ovvero quando invalida il tuo tempo di vita, cioè ti impedisce magari di agire in maniera, come dire, spontanea, certo. O controlli quel tipo di atteggiamento. Ci arriva subito una domanda che ci dice, da ingegnere, questo ascoltatore, ho necessità di ricercare, nemmeno a farla apposta, perché tu appunto parlavi di possibilità di abbracciare uno stereotipo per avere un maggiore controllo. E l'ascoltatore ci scrive, a proposito di stereotipi, da ingegnere ho la necessità di ricercare la perfezione, la pretendo anche da me stesso e questo mi tiene ancorato molto al passato. E quindi vi chiede, ma un trucchetto per imparare a lasciare andare? Bella domanda.
Guarda, pretendere da se stessi era proprio quello che si diceva prima, cioè nel momento in cui lo stereotipo sposa il pregiudizio, è un pregiudizio nei confronti di una categoria e magari di una categoria a cui appartengo, come questo ascoltatore che dice: da ingegnere pretendo la perfezione. O magari sei diventato ingegnere perché già pretendevi la perfezione, quindi sei andato a sposare una, diciamo, una professione che, insomma, se non ci fosse la precisione sarebbe veramente un grande problema. Perfezione in sé non è un problema. I perfettini, per parlare di stereotipi, non sono un problema.
Sì.
Lo dico io che non sono una particolarmente perfettina e precisa, ma tendenzialmente quando poi ci si comincia a perdere dentro la perfezione e ci si perde dentro, chiaramente tu dici un trucchetto per imparare a lasciare andare. Vuoi il trucchetto? Non è così facile, perché da psicologa darti il trucchetto sarebbe uno stereotipo, no? Un trucco psicologico per superare la perfezione. Sicuramente una cosa importante che io direi a questo ascoltatore che ci sta seguendo è vedere fino a che punto la sua eccessiva, se lui la giudica eccessiva, perfezione lo mette a disagio, lo fa sentire inadeguato, e allora lì bisogna cominciare a pensare a trovare qualche...
ad un atteggiamento decostruente.
Ma a me viene da, cioè, già come... appunto, noi psicologi non diamo consigli, questo è uno stereotipo che dobbiamo scardinare subito, quello che noi diamo consigli, anzi noi non diamo mai consigli, perché appunto il lavoro psicologico consiste nel far emergere quelle che sono le potenzialità della persona, che sono solo le sue, quindi non devono venire da fuori ma da dentro. Però in generale mi viene da dire che per decostruire e destrutturare costrutti e stereotipi che sono stati interiorizzati, dico proprio una roba semplice: sperimentarsi nella vita, cioè
cercare, potrebbe funzionare,
provare a fare qualcosa di diverso, no? Nel caso di
dirompente,
sì, i creativi, cioè in questo caso, visto che sei perfettino e un po' magari senti di essere rigido, che magari questa rigidità può limitarti, sperimentare qualcosa di un po' più creativo, improvvisato, non programmato, non ragionato, e vedere come stai, come va, se crolla il mondo oppure no.
Ottimo anche la cosa che effettivamente si tende a guardare ancora oggi allo psicologo, alla psicologa, come la panacea di tutti i mali, cioè nel senso: ah, ti prego dottore, c'è un pezzo dei Prozac che si chiama Mio dottore, ovvero che dice proprio questa cosa: mio dottore, pensaci tu, nel senso salvami. E in quel caso si parla di depressione, che è un tema anche qui molto molto ampio, da dover sempre prendere con le pinze. Però ecco, imparare anche a non pensare che ci possa essere sempre un salvatore, una salvatrice esterna. Questo anche secondo me è una cosa della quale si sta iniziando a parlare, proprio perché sdoganando il tema della salute mentale adesso si ritiene come patologico ciò che patologico non lo è, e questo è un altro enorme, gigantesca questione quando si parla di stereotipi nel mondo della salute mentale. Ne continuiamo sicuramente a parlare, abbiamo proprio 30 secondi di pausa, e poi Annalisa Corbo e Simona Adelaide Martini, un nome gigante tra l'altro, però mi piace dirlo tutto insieme, e torniamo tra pochissimo. 30 secondi di pubblicità, voi rimanete lì. Anzi, continuate a raccontarci i vostri di stereotipi, mi raccomando, al 3316214013 oppure anche 0233001001.
Chiudi gli occhi ed immagina una gioia. Molto probabilmente penseresti a una partenza, se vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, regalo da scartare al giorno prima della festa. al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, è costruire sapere, è potere rinunciare alla perfezione. Finale è di certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo, testamento, nel mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire a sapere, e potere rinunciare alla perfezione. Tra la neve a breve, io ti stringo le mani, rimani qui. Cadrà la neve a breve.
Mamma, che bello questo pezzo, pubblicato 2006, parte del sesto album in studio di Niccolò Fabi, Novo Mesto, bellissimo, tra l'altro scelto dalle nostre psicologhe di oggi, nel nostro psicodì, ovvero il giorno che abbiamo un po' deciso di poter provare a dedicare alla decostruzione degli stereotipi e quindi costruire insieme invece uno spazio di confronto, di scambio. Annalisa, Simona, cercavamo un po', ci è arrivato un altro messaggio a proposito degli stereotipi e non so se però effettivamente può ritornare nell'ambito sicuramente legato alla famiglia, ovvero quando si chiama una donna, ci scrive Nadia dicendo: mi irrita tantissimo quando si continua a chiamare una donna con il cognome del marito, la signora, vattene a pesca. L'impostazione femministica che abbiamo soprattutto in Italia è un costrutto stereotipico che ci tiene un po' al sicuro.
Vabbè, certo, una famiglia patriarcale in cui adesso non si usa più, però, meno male. Altre, però per esempio in Francia è ancora usata questa cosa, cioè la donna perde il proprio cognome e assume il cognome del marito, ma possiamo parlare anche di, non lo so, recentemente mi è capitato di collaborare con una società di formazione, gli uomini avevano la mail col nome punto cognome, le donne avevano la mail solo con il nome.
Nome.
Ok?
Noi siamo chiamate col nome e invece gli uomini spesso con il cognome.
Sì. Come dice Vera Gheno, in un'intervista che l'abbiamo fatto per un nostro corso, lei insomma dice: il problema non è chiamare le donne con il proprio nome o con il cognome del marito, è che viene fatto soltanto per una categoria, certo, di persone. Questo è il problema.
Quindi questa è un po' la risposta a quella domanda, un po' come si tende anche un po' a distinguere da ciò che è uno stereotipo a ciò che non lo è. È un atteggiamento stereotipico ciò che viene attuato, agito solo in relazione ad una specifica categoria.
Certo, già quello dovrebbe essere un bel campanello d'allarme.
Una red flag.
Sì, grande come una casa. E infatti, tra l'altro mi stava venendo in mente proprio Nicolò Fabi, perché effettivamente è proprio un cantante che va contro quelli che noi...
E non gliene frega niente,
no, ma poi non gliene frega niente, ma è proprio fuori dallo stereotipo del maschio che deve essere forte, razionale, poco emotivo, a differenza della donna che è sensibile, emotiva e poetica, quando lui invece è super sensibile, poetico ed emotivo, riccio, biondo e eccetera. Cioè, no, nel senso, lui è proprio angelico, e a me piace molto anche per questo, no? Per l'autenticità e per non dover aderire a certi stereotipi.
Che cosa succede quando agiamo uno stereotipo?
Allora, succedono tante
a livello cose. Proprio, diciamo, quasi, non voglio dire chimico, neuroscientifico, però ecco, se potessimo avvicinarci.
Ma allora, lo stereotipo si forma comunque, come diceva prima Annalisa, a partire dalla nascita, e ha sicuramente dei picchi nel ciclo di vita che sono legati all'adattamento, quindi in qualche modo il sistema nervoso funziona bene di suo, quindi lo fa per far sì che la persona si possa adattare all'ambiente esterno il più possibile, e fino a che l'identità della persona non si è definita e creata, e ci vuole tempo, e sicuramente ci vuole, bisogna superare almeno la fase adolescenziale e modellarsi sull'altro e su ciò che viene proposto fuori è funzionale, serve. Pensiamo agli adolescenti che, come dire, tramite l'aderenza agli stereotipi e quindi a ciò che viene proposto da fuori in modo quasi del tutto acritico, si sentono parte di un gruppo in cui dentro ci sono delle coordinate di comportamento, di abbigliamento, di linguaggio, e ha senso, funziona, e consiglierei anzi di non colpire. Io spesso quando leggo nei gruppi attacchi agli adolescenti, perché sono tutti uguali. Sì, sono tutti uguali perché stanno cercando la loro identità. Nel frattempo devono stare comodi e al sicuro, e quindi questo li aiuta
a riconoscersi.
Sì.
C'è una telefonata in onda, pronto? Pronto?
Ciao.
Ciao, chi sei?
No, sono
pronto? Richiamaci, magari c'era una bella condivisione. Intanto sentivo già una voce di donna e perché no?
Ci eravamo già esaltate.
E quanto serve, quindi c'è una bella risposta anche in merito alla questione di stereotipo perfezione. Ovvero Luigi scrive questa cosa che è carina da ricordarsi, che qualora si tentasse di tendere alla perfezione ci si troverebbe in un posto dove nessun uomo è mai stato e quindi ti sentiresti davvero molto solo.
E invece le donne ci si trovano molto spesso nei luoghi di perfezione.
Infatti
vai con gli stereotipi.
Infatti veramente vai davvero con quelle cose nelle quali un po' ci sentiamo a nostro agio, ma anche perché effettivamente è così, cioè ormai io veramente adesso sto per dire una cosa per cui potrei anche autocensurarmi, ma non lo faccio. Quante volte oggi ci imbattiamo anche in quell'atteggiamento, che però secondo me non è un stereotipo, è un pregiudizio, per cui alle donne oggi sono tutte incazzate. Spesso io una delle cose che più vedo da parte degli uomini è quando interagiscono soprattutto con un gruppo di donne, magari un gruppo di donne che hanno anche, non so, una certa professionalità, che quindi sono riconosciute come di caratura di un certo livello, e questi uomini che, capito, si avvicinano in maniera quasi impaurita, perché è come se noi fossimo, capito, le cattive che adesso vuole far fuori.
Ma la rabbia femminile non viene legittimata praticamente mai, c'è sempre un motivo per cui una donna è arrabbiata, no?
Esatto.
E cioè un motivo che è un motivo stereotipato, un motivo di pregiudizio anche, no? Quindi il ciclo mestruale, quindi è il momento sbagliato e quindi
l'emotività, i pensieri, i figli,
il non capire. No, ma prima fuori onda si stava parlando, molto interessante, della maternità, no? Del fatto che all'interno del vissuto di maternità delle donne, e a me viene anche da dire a oggi un po' più di ieri, anche del vissuto di paternità degli uomini, molto spesso si tende ad aderire a uno stereotipo. Perché? Perché come per gli adolescenti, come spiegava prima Simona, ci si sente al sicuro in quanto io entro dentro un determinato status e tendo a conformarmi a quel determinato comportamento, attitudine, no? Che mi fa sentire adeguata a fare una cosa che è comunque molto difficile, perché quando si ricorre alla categorizzazione, quando siamo in una situazione nuova, difficile, complessa, no? Quindi la genitorialità in genere è complessa. Io personalmente vi faccio un esempio, adesso non so se poi c'è qualche ascoltatrice o anche qualche ascoltatore che ha faticato dentro il ruolo stereotipato di madre o di padre, quando per esempio mia madre mi diceva vedrai, capirai a seconda
quando
del
sarai
pianto,
madre.
No, a seconda del pianto capirai perfettamente cosa desidera il tuo bambino.
Mamma.
Io non capivo niente, con un figlio, con l'altra capivo. Quindi ecco, probabilmente dentro questo stereotipo della mamma che tutto capisce, che tutto ascolta, che tutto sa, dentro quel tipo di stereotipo, che uno stereotipo mi viene da dire buono, di questa madre, io mi sentivo totalmente inadeguata.
Cioè, sì, perché poi quello invece è il rischio appunto dello stereotipo,
quando
che se da un lato
ci
fa sentire al sicuro perché ci dà delle direttive, delle coordinate per non perderci, per orientarci, allo stesso tempo però ci può mettere in gabbie che non ci appartengono, quindi alla fine ci sentiamo anche inadeguati, perché dici io quella roba lì, però allora io non sono una brava mamma, perché se la mamma è quella roba lì, io non sono quella roba lì, e quindi non ci viene da pensare sono una mamma diversa da quella roba che stai raccontando tu, no, non sono una brava mamma. Questo è il rischio degli stereotipi e questo è il motivo per cui tante persone aderiscono, per non sentirsi inadeguati, quindi è un bel lavoro da fare su di sé. Sì.
Decisamente sì. C'è Luciano che ribalta un po' la questione sugli adolescenti, dicendo anche è importante ricordarsi la propria di adolescenza e mai dimenticarsene, effettivamente sì. E poi c'è anche Emanuela che ci chiede quanto gli stessi generi maschili e femminili possono essere considerati degli stereotipi. Rispondiamo subito dopo dopo la musica, pausa musicale. Ultima domanda ai noi, perché poi invece abbiamo anche da rilanciarvi. Tempus fugit, sorelle. Così funziona in radio, non sembra, ma ci ascoltiamo intanto The Psychedelic First Love My Way. E voi, se volete, continuate intanto a chiederci, ma anche a raccontarci i vostri stereotipi decostruiti, quelli sui quali state ancora lavorando. E poi tra poco invece vi raccontiamo noi delle letture resistenti. Fare una puntata ed esaurire tutti gli spunti a proposito degli stereotipi, tutti gli stereotipi che viviamo in 55 minuti, forse nemmeno facendo un'impresa, ma proprio nemmeno una corsa.
Troppo
ci saremmo...
poco.
Troppo poco, decisamente sì. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi. Alla domanda maior di Emanuela direi rispondiamo magari nella prossima occasione, ovvero...
Ma sì, dedichiamo tutta la puntata
quello è un temone.
Su quanti sono effettivamente gli stessi generi maschili e lo stesso genere maschile e femminile possono essere considerati degli stereotipi. Un altro spunto stra super interessante ci arriva invece da Danilo a proposito di quello che si chiama il lato sensibile delle donne e che lui spesso si sente dire che ha un lato sensibile molto marcato, cosa che gli fa molto piacere, però vive anche esso come insomma un senso, sì, come un atteggiamento stereotipico nei suoi stessi confronti. Davvero spunto molto molto interessante e ne riparleremo sicuramente con le nostre psicologhe Annalisa Corbo e Simona Adelaide Martini, perché intanto rimanete ovviamente ancora con me, ma noi dobbiamo rilanciare una bella rassegna, una serie di appuntamenti che partono il 14 di febbraio e a Bergamo ci sono le letture resistenti, un appuntamento ricorrente che dura fino a luglio e che ci racconta Mauro Magistrati, presidente dell'ANPI provinciale di Bergamo. Ciao Mauro.
Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Buon pomeriggio a te. E allora, intanto questo appuntamento dedicato e progettato anche nell'ottica di ricordare anche un anniversario fondamentale, no?
Sì, questa nostra iniziativa è nata proprio un po' per, diciamo, sperimentare una forma un po' nuova per noi dell'Ampi di Bergamo di raccontare la resistenza partigiana e altre resistenze, pensandola proprio nell'ottica dell'ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo che quest'anno, insomma, celebriamo in tutto, in tutta Italia con tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo. E questa è una delle tante, delle nostre iniziative che mettiamo, che abbiamo un po' pensato, e siamo molto contenti perché davvero è una, ci sta dando una bella soddisfazione, insomma, ecco, diciamo così. Il primo incontro, come dicevi, parte venerdì, e inizieremo con L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che è questo, insomma, straordinario racconto sulla, sulla partecipazione alla lotta partigiana di una donna insomma particolare che decide di resistere, di unirsi alla resistenza dopo un lutto personale di fatto che l'ha vista, che ha visto perdere suo marito. È una delle opere letterarie probabilmente più significative scritte sulla resistenza.
E di seguire, e mi permetto di aggiungere, visto che parlavamo di stereotipi, di seguire la politica, che un tempo era tema di uomini, mai fosse che una donna potesse avvicinarsi liberamente a delle questioni di utilità pubblica, no? Quindi anche qui c'è una decostruzione dello stereotipo. Scusami, vai Mauro, prosegui.
No, assolutamente, anche perché, insomma, per le donne la scelta di resistere è una scelta che fanno, come dire, con un surplus di carica emotiva, perché vuol dire anche ribellarsi allo stereotipo della donna, esatto, ancella del focolare, insomma tutta quella retorica
che conosciamo benissimo e che, ahimè, purtroppo è ancora ben nutrita, ben coltivata, quindi sì. Ecco, il lavoro da fare è sicuramente cercare di decostruire, non a caso. Sei venerdì, sei romanzi, l'appuntamento è sempre alle 18. Vogliamo fare un veloce riferimento alle prossime date, così dacci 2 o 3 autori, sì, che si avrà modo di poter conoscere, scoprire o riscoprire.
Sì, allora, dopo il 14 di febbraio ci ritroveremo il 14 di marzo con Gli Aquiloni di Roman Gary, che è un autore, insomma, diventato celebre con La vita davanti a sé, che in questo libro racconta una vicenda ambientata nella resistenza partigiana francese, in quella Normandia che, insomma, sappiamo essere stata protagonista dello sbarco alleato. Poi andiamo avanti con aprile, l'11 aprile, Una questione privata di Beppe Fenoglio, che, insomma, non ha bisogno di presentazioni perché probabilmente è l'opera più esatto. E poi andiamo avanti il 9 maggio con La luna tramontata di John Steinbeck, che è un'opera forse meno conosciuta dello straordinario, insomma, romanziere statunitense che ci ricordiamo tutti per furore, però, insomma, questo racconto è un racconto ambientato in un piccolo paese della Norvegia che racconta durante la Seconda Guerra Mondiale l'occupazione dei tedeschi, quindi una forma, diciamo, di resistenza civile. Poi andiamo avanti il 13 giugno con I giorni veri, che è un diario di resistenza di Giovanna Zangrandi, che è una storia di Anna, che è un po' l'alter ego dell'autrice, che passa i 20 mesi della resistenza sulle montagne del Cadore. E poi concludiamo l'11 luglio con Ultimo viene il corvo, che è una raccolta di racconti di Italo Calvino pubblicata per la prima volta nel 1949, che ha per protagonista, insomma, la guerra e la resistenza. Quindi mischiamo un po', diciamo, i generi, le provenienze, le resistenze, e cerchiamo di offrire un po', insomma, un racconto plurale a più voci di quella che è stata la resistenza italiana e non solo in Europa.
Grazie Mauro, tutto questo, Resistenza partigiana e altre resistenze nei racconti della grande letteratura a Bergamo, a cura di Ampi Bergamo e libreria Palomar, in occasione dell'ottantesimo della liberazione, a partire da sabato, da venerdì, che dico? Giusto, da sabato 14,
venerdì,
da venerdì 14,
insieme a San Valentino.
Esatto, quindi facciamo un gesto d'amore veramente nei confronti di noi stessi. Grazie Mauro Magistrati per averci ricordato gli appuntamenti delle letture resistenti. E io devo salutare anche le mie ospiti di oggi.
Grazie Giulia per averci ospitato.
Ma grazie, grazie a voi, grazie per averci raccontato invece un po' questione stereotipi. Abbiamo iniziato un piccolo processo di decostruzione. Siamo qui con martello e scalpellino.
Falce.
Ci ritroviamo, è vero, falce, martello e scalpellino, e ci ritroviamo per le prossime occasioni a decostruire lo stereotipo dello stereotipo. È questo, dai, l'appuntamento?
Assolutamente sì.
Ci piace, quindi caro Danilo, ci salviamo la tua domanda a proposito del prendere talvolta il complimento come un'offesa messa bene.
No, per lui è un complimento, però si domanda perché la sensibilità viene associata solo al femminile. Non è questo uno stereotipo?
Assolutamente,
volta davvero sì. Rispondiamo, e rispondiamo anche alla questione di sesso biologico e genere.
Sì,
perché bene, è veramente molto interessante.
Sì, molto molto molto.
Calendario fitto, direi. Allora a me non resta che ribadire il nostro appuntamento con il nostro psicodì. Carino psicodino.
È bellissimo.
Sì, dai. Sì, molto. Ah. Mi piace molto.
Sì, anche perché una comunità deve essere una comunità sana. Se no, cioè,
possibilmente.
Curare la collettività, lo stare insieme, il cercare di capire la relazione con l'altro. Amici, amiche, questa è politica.
Giusto.
Sì. Diciamolo,
d'accordo,
no?
D'accordo. Ovviamente.
Anche questa è politica, ovviamente. Insomma, noi cerchiamo di farla a modo nostro, ecco, come ci riesce meglio. Voi sicuramente con il vostro contributo da donne, psicologhe, scienziate, studiose. E io, come colei che chiede, diffonde, divulga, interagisce. Insomma, ascoltatori e ascoltatrici, grazie sicuramente di essere stati e state con noi. Grazie ovviamente alle psicologhe di psicologia Annalisa Corbo e Simona Adelaide Martini.
Grazie, grazie.
Ciao, grazie a tutte e tutti.
E vieni con me, torna domani puntuale, stesse frequenze su Radio Popolare alle ore 16:30. Mentre adesso invece linea al giornale radio. Grazie a tutti e a tutte e un abbraccio da Giulia. Ciao.